Sono le 16:45 del 22 febbraio 2000 e l'ispettore di polizia, Raffaele Melis, riceve una telefonata agitata dalla fidanzata, Mirella. La ragazza è impaurita e non sa che cosa fare. Una sua coinquilina, Francesca, sta male e lo prega di andare a casa loro. Quando Raffaele arriva, trova una situazione terribile. Francesca è sul suo letto, in una posizione innaturale. Ha un colorito strano e fa fatica a parlare. Raffaele dunque allerta i suoi colleghi del 113 e chiede a Mirella di vestire Francesca. E qui si accorgono che il suo corpo è pieno di lividi viola e gonfio, talmente tanto che i suoi stessi vestiti non entrano. Raffaele quindi chiama anche il 118. La situazione è gravissima.
Comincia così la terribile vicenda che vede coinvolta Francesca Moretti, una volontaria che si occupa di integrazione, le sue coinquiline e la comunità Rom di Roma. Oggi vi parliamo di quello che passa alla storia come il delitto della minestrina.
Io sono Alessandro.
E io sono Carolina.
E questo è Stivale Italiano Podcast, il podcast per chi vuole esplorare la lingua italiana.
Mirella e Raffaele trovano una larga e vecchia tuta e in qualche modo riescono a vestire la ragazza. Nel frattempo rientra anche la terza coinquilina, Daniela, che era uscita per fare un po' di spesa e la scena che si trova davanti è terribile. Francesca inizia a dimenarsi e urlare dal dolore. I tre sono spaventati a morte. Per fortuna arriva l'ambulanza che capisce subito la gravità della situazione e la porta in ospedale in codice rosso. Francesca riesce solo a stringere la mano di Daniela, che per questo viene fatta salire sull'ambulanza. Mirella e Raffaele invece rimangono lì, devastati dalle condizioni della loro amica. In ospedale Daniela aspetta fuori e prova a telefonare alla famiglia di Francesca, che però non risponde. Alla fine, sfinita, chiama Raffaele per avere compagnia e lui la raggiunge visto che Mirella era già andata al lavoro, seppur ancora molto scossa. Daniela parla con i medici e le dice che Francesca stava assumendo dei farmaci e che forse era allergica a qualche medicina, anche se non ricordava quale. E quindi i due vengono mandati di corsa a casa per prendere tutte le scatole, le ricette, tutti i medicinali che riescono a trovare, perché la situazione è grave. Lo fanno, ma i medici non trovano nulla che gli faccia capire la situazione. Francesca, seppur cosciente, smette di reagire e entra in uno stato di semicoma. Alle 7:05 va in arresto cardiaco e tutti i tentativi di rianimazione sono vani. Muore in pronto soccorso. Inizialmente si pensa a una semplice allergia a qualche farmaco, quindi anche la polizia non fa veramente indagini. Si limita a fotografare la stanza di Francesca senza repertare nulla. Ma la storia sembra più complessa di così, e in particolare sono due le frasi che nascondono qualcosa di più. Daniela, che dice «stavolta non sono riuscita a salvarla», come a indicare che Francesca avesse già provato a farsi del male e quindi ipotizza un suicidio. E la madre di Francesca, che all'ospedale di medicina legale, arrivata con il marito e l'altra figlia per salutare Francesca, dice «me l'hanno ammazzata».
Ma facciamo un passo indietro. Chi sono queste ragazze? Mirella Nistor è una ragazza di origini rumene, fa la cameriera in un ristorante della zona ed è l'anziana della casa, cioè quella che vive da più tempo lì. Poco tempo prima, infatti, aveva altre coinquiline, tra le quali la sorella di Francesca. Ha una relazione stabile con Raffaele Melis, poliziotto che frequenta molto spesso la casa e conosce molto bene tutte e tre. Daniela Stutto, siciliana, è laureanda in psicologia ed è arrivata solo da poco tempo in quella casa in San Lorenzo. L'ultima è Francesca Moretti, laureata in sociologia a Roma per terminare gli studi e che da lì a poco avrebbe lasciato la casa. Sono dunque tre studentesse normalissime che vivono insieme lontane dalla famiglia e quindi dividono turni di pulizia, bollette, ma anche sogni e progetti, come molto spesso accade nelle case degli studenti. Francesca è decisamente la più sensibile delle tre. Ha una grande empatia che la porta ad essere ben voluta da tutti nel quartiere e si dedica alla causa umanitaria. Segue un progetto di integrazione fra Rom e cittadini romani. Francesca è cagionevole di salute. Da qualche tempo, prima della sua morte, infatti, ha forti dolori alla schiena che il medico diagnostica come grave lombosciatalgia, un dolore molto forte del nervo sciatico, e dunque è seguita e controllata. Anche il giorno del ricovero Francesca sta male, non riesce a muoversi dal dolore e quindi Daniela e Mirella chiamano il dottore. Lui le fa visita, ma è perplesso. Il dolore, secondo lui, è troppo forte e la terapia non sembra funzionare. Così decide di andare lui stesso in farmacia, prendere un altro tipo di farmaco e iniettarlo a Francesca. Lo fa, ma poi raccomanda un ricovero e un TAC, perché bisogna capire da dove provenga questo dolore. Una volta compilati i fogli, consiglia alle ragazze di far mangiare Francesca, perché quel farmaco è più aggressivo e potrebbe causare problemi al tratto gastrointestinale. Daniela quindi corre a preparare qualcosa, una semplice minestra in brodo, un piatto tipico per chi non si sente bene, alla quale aggiunge un formaggino per darle sostanza. Francesca mangia e si sente meglio, si stende a letto e le ragazze si rilassano. Daniela prima lava i piatti e poi esce per fare la spesa e Mirella rimane in casa. Dopo circa 2 ore, però, Mirella chiamerà il suo ragazzo.
Ma quindi cosa è successo veramente a Francesca? Cerchiamo di capire chi era questa ragazza. Francesca, pochi mesi prima, aveva iniziato a impacchettare le sue cose. Era pronta a cambiare vita. Si era innamorata e stava progettando il suo futuro con Graziano, un ragazzo rom che viveva nel campo rom di Ciampino. Volevano trasferirsi a Torino, dove viveva la sorella di lui, e rifarsi una vita insieme lassù, nonostante Graziano fosse già sposato e avesse 5 figli. Quel Natale, Francesca aveva deciso di confessare le sue intenzioni ai suoi genitori. Prima, quindi, va dal padre Rinaldo, con cui ha un buonissimo rapporto. Però lui non la capisce. Ha paura per la figlia, la situazione è complessa, in più la comunità rom non è ben vista in Italia in questo periodo. Francesca spera di trovare comprensione, ma litiga con il padre e scappa. Rinaldo allora, vedendola sconvolta, avverte la madre e le chiede di non aggredirla. Per la madre è uno shock, ma comunque cerca di farla ragionare, dicendole che è un mondo diverso, che quella comunità avrebbe anche potuto farle del male, ma lei è irremovibile e tranquillizza la madre. Finché Vairo, il padre di Graziano, sarà in vita, non le accadrà nulla, dato che lui è un personaggio all'interno della comunità. La famiglia Halilović è molto rispettata e Vairo crede nell'integrazione, proteggerà la loro relazione. Nella comunità rom, infatti, la poligamia non è un reato, è accettata, ma Graziano ha una colpa più grande, ha instaurato una relazione con una donna di etnia diversa e questo non si può tollerare. Ma Francesca crede ciecamente in questa relazione, anche se ha alti e bassi. Litigano spesso, lei lo aspetta, si vedono poco perché lui deve tornare a casa dalla moglie Fatima e dai figli. Insomma, Francesca è scontenta e sogna una vita diversa in cui può vivere la sua storia d'amore alla luce del sole. I due si sono conosciuti nel 98, quando Francesca si trasferisce a Roma e inizia a collaborare con l'Opera Nomadi, un'associazione italiana che si occupa dell'integrazione delle minoranze rom. Diventa operatrice scolastica e ogni giorno accompagna a scuola i bambini, li riporta al campo, li aiuta con i compiti e fa da mediatrice fra la scuola e le famiglie. Anche Graziano fa lo stesso lavoro, lui guida il pulmino. Così lavorano fianco a fianco per mesi. Si innamorano e iniziano una relazione di cui tutti si accorgono, anche il presidente dell'Opera Nomadi, che cerca di allontanare Francesca perché è troppo coinvolta. Loro però sono ormai innamorati e lasciano l'associazione per fondarne una nuova. Sono convinti che andrà tutto bene, ma a un certo punto Fatima, la moglie di Graziano, scopre cosa sta succedendo e inizia l'incubo. Inizia a telefonare a Francesca e le dice bruttissime parole, fascinate di gelosia e la minaccia. Lei, comprensiva com'è, la capisce e vorrebbe parlarci, spiegarle. Graziano invece si arrabbia moltissimo con la moglie. Graziano non è in un bel momento della sua vita. Il padre ha un problema al cuore e il fratello è in ospedale malato. Dunque i progetti di Francesca sono in pausa e purtroppo non si realizzeranno mai. A dicembre del 99 Graziano inizia ad allontanarsi, diventa più aggressivo nei modi. Insomma, fa vedere un lato nuovo di lui che piano piano fa chiudere Francesca in se stessa. Le fa delle violente scenate di gelosia che la spaventano. E lei quindi si chiude in camera, aspetta le sue chiamate e intanto scrive tutto quello che pensa sui suoi diari. Il 14 febbraio 2000 lui le porta un regalo, una cornice d'argento, ma lei ormai si è spenta. Passa le giornate a scrivere sul suo diario, davanti alla TV o sul balcone di casa a fumare e pensare. Un'abitudine che ha preso da qualche tempo. Anche il 17 febbraio è lì sul balcone, ma la giornata è fredda. E quando rientra sente una fitta alla schiena, la prima di una lunga serie. Da qui inizia il suo calvario che la porterà alla morte.
Dopo 5 mesi dalla morte della ragazza, la polizia va nelle Marche dalla famiglia con i risultati dell'autopsia, una prassi in casi come questo. Ma i risultati sono quasi assurdi. Francesca è stata uccisa da una dose letale di cianuro, un potente veleno. Tutti sono sotto shock. Il cianuro non è un veleno utilizzato ai giorni nostri, nemmeno nel 2000, e sembra veramente un delitto di quelli che si leggono in qualche libro di storia. Il cianuro infatti passa alla storia a causa del fatto che è stato scelto da molti gerarchi nazisti per suicidarsi in caso di cattura e così non rispondere dei loro crimini. La cosa più incredibile è che Francesca ne ha in corpo una dose 7 volte superiore a quella riconosciuta come letale. È nel sangue, nell'umor vitro dell'occhio e nei succhi gastrici. Questo porta tutti a pensare che lo abbia ingerito con del cibo. Il cianuro è incolore e alla vittima basta assumerlo per morire. Oltretutto ha un retrogusto di mandorla amara, facilmente camuffabile. Ma chi ha una quantità così grande di questo veleno antico nel 2000? Ovviamente si pensa subito a Fatima, la moglie di Graziano. Lei, come abbiamo detto, ha sempre fatto scenate e ha minacciato Francesca, anche se Graziano ha sempre minimizzato, dicendo che le donne rom sono così, tutto fumo e niente arrosto. Forse, ma intanto le prime indagini fanno riflettere su alcune coincidenze che solo dopo questa autopsia sembrano acquisire senso. Il giorno prima della morte di Francesca, il 21 febbraio, Vairo Halilović, il padre di Graziano, muore all'improvviso per infarto, l'unico che vedeva quella relazione con normalità e che poteva proteggere Francesca se n'è andato per sempre. La seconda coincidenza: Francesca giura di aver visto un'ombra scura in casa, un'ombra estranea che andava verso la cucina. La terza strana coincidenza: giorni prima qualcuno aveva rubato la borsa a Mirela e dentro c'erano le chiavi del loro appartamento. L'assassino quindi avrebbe potuto mettere il cianuro dove voleva. La polizia però è ferma sulla colpevolezza di Fatima, quindi indaga nel campo rom, vengono intercettati tutti i protagonisti, si riesuma il corpo di Vairo per capire se anche lui fosse stato avvelenato e si cercano tracce di cianuro in giro. Sì, perché seppur pochi, ci sono ancora rom che utilizzano acidi così potenti per la lavorazione del rame e Vairo era uno di questi. Quando arrivano i risultati però è una doccia fredda. Vairo è morto veramente per infarto, non ci sono tracce di cianuro e Fatima non si è mai mossa dal campo.
Siamo al punto di partenza e ancora una volta il problema sono le indagini. Sono partite in ritardo, come abbiamo già detto, e condizionate da Daniela, che ha portato tutto sul piano dell'allergia ai farmaci o del suicidio. Alcune piste poi non sono mai state prese in considerazione, come l'ombra vista in casa o la borsa rubata. Le indagini nel campo poi vengono fatte a mesi di distanza e se qualcuno aveva qualcosa da nascondere ha avuto tutto il tempo per ripulire e camuffare le prove. Comunque, questa pista non è più perseguibile. Quindi ci si sposta sulla pista passionale. Graziano potrebbe aver ucciso Francesca perché era diviso fra due culture, due donne e due realtà e potrebbe non aver sopportato più quella situazione. Ma anche qui non ci sono prove. Allora ci si focalizza sulle persone più vicine alla ragazza, le sue coinquiline, anche perché, secondo le analisi, il cianuro fa effetto nelle 2 ore che seguono l'assunzione e quindi proprio quando quel maledetto 22 febbraio lei era a letto con il mal di schiena assistita dalle amiche. Vi ricordate che doveva mangiare per evitare che il farmaco le facesse avere problemi allo stomaco? Daniela le prepara una minestra con il formaggino e i sospetti dunque si concentrano su di lei. Un po' perché Mirela, fra ragazzo e lavoro, passa molto meno tempo a casa e un po' perché durante gli interrogatori si vede in Daniela un profilo psicologico decisamente problematico. Ed è facile accusare chi ha problemi, giusto? Daniela non parla mai dell'accaduto nelle intercettazioni. Ride e scherza con le amiche nonostante l'omicidio sia così fresco e ha iniziato a vedere uno psicoterapeuta solo qualche giorno prima la morte di Francesca. Tutto decisamente strano. Daniela ha molti traumi che derivano dal suo passato. La madre l'ha abbandonata da piccola per andare in Germania con un altro uomo. Lei viene prima affidata agli zii perché il padre doveva lavorare e questi la lasciano in un collegio di suore. Poi anche il padre lascia la Sicilia per trasferirsi al nord, cosa che aumenta la sensazione di abbandono nella testa della ragazza. Col padre litiga spesso. Lui ha una nuova compagna e un bambino, ma muore e Daniela inizia una lunga relazione problematica con la matrigna a causa dei soldi, ovviamente. Daniela è quindi sola ed è stata rifiutata dalla sua famiglia. Secondo gli inquirenti, questo l'avrebbe portata a legarsi troppo a Francesca, fino all'ossessione. Sarebbe gelosa di Graziano e non avrebbe accettato l'abbandono dell'amica. E quindi l'avrebbe uccisa con la minestra al cianuro. Chiaramente giornali e stampa ricamano su questo rapporto morboso descrivendo la casa dello scandalo come un luogo di perdizione in cui le ragazze avevano rapporti omosessuali le une con le altre. Anche qui bisogna precisare che l'amore omosessuale era ancora visto in ottica scandalosa all'epoca, soprattutto da alcune fasce della popolazione. Ma sono ancora tutte ipotesi. La svolta arriva grazie a una telefonata. Daniela chiama Giuseppina, sua cugina dalla Sicilia, e in questa conversazione tutta in dialetto parlano delle ultime novità sul caso, del cianuro, e Daniela chiede a sua cugina di non parlarne con sua madre, cioè la zia, che è notoriamente una chiacchierona e non vuole che sparga notizie, magari false, nel paese. Ma usa parole difficili, le dice «non dire nulla alla zia, che quella mi fa arrestare». Questa è una frase che la inchioda, secondo gli inquirenti. Perché ha paura di essere arrestata se non ha fatto niente?
Il 26 settembre Daniela e Mirela si confrontano in questura. Non si trovano d'accordo su alcuni punti. Litigano e la situazione si fa decisamente calda. Ma ormai Daniela non è più creduta da nessuno. Il 2 gennaio del 2001 infatti viene arrestata e dopo una notte in carcere le vengono concessi i domiciliari in attesa dei processi. Così fa i bagagli e torna a Lentini, suo paese d'origine in Sicilia. Proprio qui, nella sua terra, la polizia trova la prova schiacciante, quella che la inchioda definitivamente. Un bidone con scritto cianuro di sodio al 98% che la famiglia usava per sterilizzare i barattoli di vetro per la pomarola. Lo zio dice che quel bidone è vecchio, avrà almeno 10 anni e che lo ha trovato abbandonato nelle campagne. Ma gli inquirenti, per gli inquirenti, è la prova definitiva. Ad uccidere Francesca è stata Daniela. Ma è verosimile? Per tutti è così, la ragazza sola, abbandonata, fredda, che prepara un piano perfetto per evitare che la sua amica, la sua ossessione, l'abbandoni. I giornali sbattono in prima pagina questa notizia e per la famiglia di Francesca è un duro colpo. Nel marzo dello stesso anno però viene analizzato nuovamente il corpo di Francesca e si scopre qualcosa di veramente inaudito. Tra l'assunzione del veleno in quelle dosi così grandi e la morte potevano essere passati al massimo 15 minuti, non ore, non due ore come si pensava prima. Qui cade il sospetto: ad avvelenarla non è stata la minestrina, sono passate troppe ore fra i due eventi. Il pubblico ministero è convinto della colpevolezza di Daniela e prova a spiegare i fatti inserendo nel disegno l'ipotesi del canarino. Il canarino è il nome di una bevanda a base di acqua calda, limone e alloro che si prepara solitamente alle persone che non si sentono bene. Secondo il PM, Daniela ne avrebbe preparato uno letale dopo la minestrina. C'è però un problema. Nessuno ha mai confermato la preparazione di questa bevanda, nessuno ne ha mai parlato. Insomma, sembra proprio un'ipotesi inventata per far ricadere la colpevolezza su Daniela, che ormai è l'assassina perfetta per tutti.
Dopo circa due anni dalla morte di Francesca, Daniela è davanti ai giudici per il processo e a tutta Italia contro, anche se ormai le prove della sua colpevolezza non ci sono più. Daniela appare curva, sofferente, sconvolta e il suo atteggiamento fa fare dei passi indietro anche ai giornalisti che fino a qualche giorno prima l'avevano accusata senza ritegno. La mancanza di prove è evidente e oltretutto si è creata questa bolla accusatoria senza che la polizia facesse nessun controllo. La casa di Francesca non è mai stata analizzata da nessuno, non ci sono reperti, non è mai stata chiusa ed è stata evidentemente contaminata nel tempo. Le stranezze dei giorni precedenti non sono mai state considerate, insomma, diventa quasi evidente che, come molto spesso succede, ci si è convinti della colpevolezza di una persona solo perché c'è bisogno di un colpevole. Il 10 aprile del 2002 Daniela viene assolta per insufficienza di prove. Tutti in aula gioiscono. L'appello conferma la sentenza. Daniela è libera. Ma allora chi ha ucciso Francesca? Non lo sappiamo e non lo sapremo mai perché troppe cose sono state tralasciate e per troppo tempo si è indagato sul colpevole sbagliato. In particolare c'è un dettaglio che nessuno ha mai considerato. Nella cornice regalata da Graziano a Francesca lei non mette una foto, ma scrive un messaggio, una frase ambigua che potrebbe sembrare un addio. Francesca forse si è tolta la vita, o forse sapeva che una volta morto Vairo, suo protettore, la comunità Rom avrebbe cercato di ucciderla per una questione di onore. Forse sapeva che la sua vita stava per finire. Purtroppo non lo sapremo mai.
Siamo arrivati alla fine di questo primo episodio di Misteri Italiani del 2024. Vi ringraziamo per l'ascolto, ringraziamo tutta la nostra community del Circolo degli Esploratori e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo episodio.
Ciao ciao!